Modem.
Il centro d'accoglienza, il centro d'accoglienza, lo striscione in testa al troccone di corteo di Casa Pound, prima gli italiani, casa, lavoro, scuola, stato sociale.
Casa, lavoro, solo agli italiani.
Siamo nazionalisti.
Solo agli italiani.
Casa,
lavoro, solo agli italiani.
No, no, l'informazione adesso mi dice che la colpa degli scontri è che è stata concessa la piazza a Forza Nuova. Quindi l'antifascismo è legittimato a fare scontri, a fare violenza e a fare tutto quanto il resto delle cose. E i fascisti no.
Il Raid è stato rivendicato con un comunicato inviato via mail a diversi organi di informazione locale che dice: a Palermo non c'è spazio per il fascismo. Intanto sono in corso le indagini della Digos, effettuate numerose perquisizioni, in particolare a uno studentato del capoluogo e in alcune abitazioni riconducibili ad ambienti dell'antagonismo di sinistra.
Ma puoi avere picchiatori, picchiatori, picchiatori.
Ecco, noi questo non lo consentiamo e quindi siamo disposti a difenderci, anche fisicamente.
La copertina sonora di Andrea Netzer, oggi in regia, ben ritrovati da Nicola Luend. Ripercorriamo solo la cronaca delle ultime ore, l'irruzione di una trentina di attivisti di estrema destra di Forza Nuova negli studi televisivi di La 7, conclusasi fortunatamente in maniera pacifica, il pestaggio a Palermo di un militante dello stesso movimento e l'accoltellamento di un membro di Potere al Popolo, formazione di estrema sinistra, e questo è avvenuto a Perugia. E se torniamo indietro di qualche giorno, la folle sparatoria inscenata da Luca Traini a Macerata, che scaricando la sua arma, una trentina di proiettili in totale, ha ferito 6 persone di colore. Traini, per sua stessa missione, voleva vendicare Pamela Mastropietro, una ragazza uccisa barbaramente della cui morte sono accusati alcuni nigeriani. A pochi giorni dalle elezioni italiane, previste il 4 marzo, il clima dunque si sta arroventando parecchio. Ma come si è arrivati a questo punto? Quanto l'attuale situazione, il clima avvelenato, potranno influenzare l'esito dello scontro politico? Beh, noi è di questo che parliamo oggi con i nostri ospiti, che sono Marcello Sorgi, editorialista della Stampa di Torino, Lutz Klinkhammer, storico del nazismo, direttore dell'Istituto Storico Germanico di Roma, e Pietro Castelli Gattinara, ricercatore al Centro di Studi sull'Estremismo dell'Università di Oslo. Saluto per cominciare Marcello Sorgi, ben arrivato.
Buongiorno.
Sorgi, cosa sta succedendo? In poche ore tanti episodi di violenza che comunque vanno a sommarsi a tanti altri episodi. Si calcola che dall'inizio dell'anno sono circa una settantina. C'è da preoccuparsi?
Sì, quindi quasi uno, ma certamente c'è da preoccuparsi, perché quando succedono queste cose non bisogna mai prenderle sotto gamba. Poi ovviamente in un paese come l'Italia, che ha avuto il terrorismo negli anni 70 e 80, che ha avuto una fortissima contrapposizione anche violenta in quel ventennio lì, queste cose fanno impressione. Io personalmente penso che non c'entri niente, cioè penso che sia un frutto avvelenato di una campagna elettorale molto molto antipatica, condotta senza esclusione di colpi, e che poi ci sia invece qualcosa che avvicini l'Italia, avvicini le elezioni italiane alle recenti elezioni, per esempio in Francia, per esempio in Germania, dove l'estremismo è apparso in modo consistente per cercare di raccogliere i voti delle periferie. Cioè anche in Italia, in una città come Roma ad esempio, ci sono interi quartieri dove il Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di 2 anni fa ha preso l'80%, e dove questa volta l'estrema destra si candida a sostituire il Movimento 5 Stelle. A Ostia è accaduto questo, insomma. C'è un tentativo, diciamo, di lucrare politicamente sulla rabbia, sulla disperazione, che poi produce anche episodi di violenza.
Lutz Klinkhammer, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno.
D'accordo con questa lettura. Vede anche lei questi paragoni con delle situazioni all'estero, quindi dove si cerca di cavalcare proprio la rabbia, soprattutto nelle periferie?
Allora, vedo anche una forte dote di politica interna e di passato italiano in tutto ciò. Cioè, ci sono dei piccoli movimenti, partiti che si rifanno ancora al fascismo storico, cioè che apportano simboli soprattutto della Repubblica Sociale, o vogliono ritornare ai programmi che venivano proposti all'epoca. Lo vediamo nella simbologia, lo vediamo anche in alcuni nomi, no? Cioè, sia Fratelli d'Italia c'è la fiamma tricolore nella simbologia, ma anche Casa Pound si rifà ad un poeta americano che era ammiratore del Mussolini e della Repubblica Sociale, ha fatto propaganda politica per quel movimento. Quindi io vedo un legame alla storia italiana che, come ha detto Marcello Sorgi, già negli anni 70 è di nuovo riesploso. Quindi vediamo forse anche oggi nella campagna elettorale una sorta di ritorno a aggressioni che ogni tanto riaffiorano nella storia italiana.
Quindi qualche parallelismo con l'estero si può anche fare, ma ci sono soprattutto parallelismi interni di tipo storico anche a farsi, secondo lei?
Io vedo in questa campagna, sì, in questo retroscena culturale, questo dibattito storico tra fascismo e antifascismo, vedo una particolarità italiana in questo momento, sì. Sì.
Pietro Castelli Gattinara, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Lei è già stato nostro ospite un paio di mesi fa, dopo alcuni fatti che già andavano un po' in questa direzione, in questo inasprimento del clima. Nel frattempo di episodi ce ne sono stati parecchi altri, pensiamo solo a quanto è successo a Macerata, dove il morto si è sfiorato. All'epoca lei ci disse: beh sì, c'è un po' da preoccuparsi, ma comunque la situazione rispetto a quella degli anni 70 è diversa. Oggi è sempre dello stesso avviso?
Ma io penso che siamo di fronte sicuramente a una radicalizzazione da parte dei gruppi di estrema destra che, come veniva detto in precedenza, è sicuramente figlia di un clima elettorale particolarmente pesante. Detto ciò, io resto dell'idea che i gruppi che si stanno rendendo partecipi e protagonisti di questo genere di azione esistevano prima, esistono adesso e esisteranno anche dopo le elezioni, e sono dei gruppi per i quali la violenza è un elemento centrale del loro fare politica. Come veniva detto prima, sono gruppi che si ispirano direttamente ad alcune tragedie storiche dello Stato italiano, e nei confronti dei quali io penso la politica si debba interrogare sempre e non solo durante le campagne elettorali o quando esplode la violenza in modo così evidente come attraverso il terrorismo, come abbiamo visto a Macerata. Qual è il luogo, qual è lo spazio del fascismo e del neofascismo nell'Italia contemporanea? È una domanda che ci dobbiamo porre sempre e non solo quando, per esempio, c'è un interesse elettorale a parlare di spirale di violenza e di radicalizzazione e via discorrendo. Io penso ci sia stato nel corso degli ultimi anni una grande banalizzazione del fenomeno di estrema destra. Il fenomeno di estrema destra non può essere, del neofascismo, non può essere scollegato dalla violenza. Io ho studiato questi gruppi, ho anche sono anche andato a parlare con i militanti, e la violenza, l'odio dell'altro, l'odio del diverso, è una caratteristica imprescindibile della loro ideologia. La violenza permea praticamente tutte le dimensioni della militanza. Ci sono poi dei momenti in cui questa violenza viene espressa attraverso dei riti interni, subculturali o anche forme meno espressive, diciamo, di violenza, per esempio prive di rivendicazioni o semplicemente attraverso violenza di tipo simbolico. E poi ci sono altri momenti in cui invece ci sono opportunità per esprimere questa violenza in modo diverso, e questo può avvenire attraverso il singolo individuo, quello che viene erroneamente chiamato il lupo solitario, che non è solitario, è parte di un milieu di radicalizzazione, o anche attraverso gli scontri, le irruzioni e altre forme di violenza e di conflitto che fanno parte integrante della politica neofascista.
Sì. Lei ha parlato soprattutto dei movimenti dell'estrema destra, Casa Pound, Forza Nuova, però c'è anche la risposta sul terreno dell'antagonismo di estrema sinistra. Lei ha studiato soprattutto i movimenti di estrema destra, però una cosa tira l'altra, è una reazione a catena quasi.
Inevitabilmente da un certo punto di vista è così, perché è una escalation che chiaramente poi porta a reazioni anche di questo tipo. Io credo che il fatto che non ci sia stata praticamente una vera reazione forte e unitaria a quella che sono stati i fatti di Macerata sia un problema per il paese. Il fatto che si sia in qualche modo andando verso una spaccatura all'interno del fronte antifascista italiano è un problema. L'antifascismo dovrebbe essere un valore condiviso al di là degli schieramenti politici, e invece sempre di più sembra esserci una spaccatura tra forme di antifascismo istituzionale che seguono alcune logiche più istituzionali, più pacifiche, più moderate, e invece altri gruppi che cercano di seguire delle direttive più radicali da questo punto di vista. E questo
è un problema, secondo lei. Marcello Sorgi, per lei lo è questo problema? Insomma, troppe sfumature nella lettura e nel concetto stesso di antifascismo. Ognuno poi la legge un po' secondo i suoi interessi e facendone una strumentalizzazione. È d'accordo?
Ma io penso che non dobbiamo dimenticarci che siamo in campagna elettorale e che quindi queste che abbiamo chiamato sfumature, che spesso non sono affatto sfumature ma sono divisioni vere e proprie, obbediscono a degli obiettivi elettorali precisi. Mi spiego meglio. Nel centro-sinistra, per esempio, è aperto uno scontro tra il PD e i fuoriusciti dal PD e un pezzo della sinistra radicale, il cui obiettivo è quello di portare via la maggior parte possibile di voti al PD, cioè di imporre al PD una sconfitta elettorale con la pretesa di dire che il PD non è più un partito di sinistra. Naturalmente, se vuoi ottenere questo obiettivo, devi dire che il PD non è antifascista, devi convocare delle manifestazioni che non siano unitarie, devi cercare di distinguere i tempi. Una cosa analoga riguarda il piccolo partito Potere al Popolo, che è quello che ha subito l'aggressione l'altra sera, nei confronti di Liberi Uguali, cioè quello che Liberi Uguali, il partito di Grasso, cerca di fare al PD, Potere al Popolo cerca di farlo a Liberi Uguali. E da questo punto di vista il ruolo di Potere al Popolo e il ruolo di Forza Nuova a destra sono esattamente simmetrici, cioè lo scopo principale di questi piccoli partiti che non sono entrati nelle due grandi coalizioni di centrodestra e centrosinistra è dimostrare che le coalizioni di centrodestra e centrosinistra non sono sincere nel rappresentare i rispettivi valori di destra e di sinistra, e che quindi bisogna fare di tutto perché perdano le elezioni.
Marcello Sorgi, dica.
Prego.
No, dicevo che ci sono fratture evidenti nel centro-sinistra così come anche a destra, e su questo credo che tutti siano d'accordo, ma non crede che comunque il concetto più ampio, più storico anche, di antifascismo debba andare oltre proprio l'elezione stessa del 4 marzo e in qualche maniera fungere anche da collante per la società italiana?
Questo sicuramente, l'antifascismo è un valore fondante della Costituzione. L'arco delle forze che firmarono la Costituzione è un arco di forze antifasciste. I postfascisti rimasero fuori dal processo di costruzione della Costituzione. Detto questo, una campagna elettorale ha anche delle contingenze di cui bisogna tener conto. Dopo Macerata, mettere su una serie di manifestazioni in polemica una con l'altra significava favorire lo spostamento dei consensi verso destra. Non dimentichiamo che dopo Macerata i sondaggi nel centrodestra sono saliti di 2, anche di 3 punti, e sono saliti perché Matteo Salvini, con un'abile campagna di comunicazione, è riuscito a far credere che l'uccisione di quella ragazza come la Masso Pietro a Macerata, come sappiamo è stata rapita e uccisa da tre nigeriani, sia il frutto di un'invasione di immigrati irregolari in Italia, e quindi la gente ha paura di questo. Allora, naturalmente non è che non si vogliono fare le manifestazioni per mancanza di antifascismo, non si vogliono fare le manifestazioni, parlo del PD che le ha fatte ovviamente un po' tirato per il collo, non si vogliono fare perché si vuole evitare di fare un favore alla parte avversa, perché Salvini avrà buon gioco a dire invece di fare manifestazione cerchino di impedire di far arrivare gli immigrati irregolari in Italia. Questo è quello che è successo da Macerata in poi. Cioè, da Macerata in poi la campagna elettorale ha avuto una svolta improvvisa, piuttosto dura, a partire dalla quale poi si sono sviluppati questi episodi di violenza. Sì,
logiche e dinamiche dunque legate, secondo lei, a quella che è la campagna elettorale. Lutz Klinkhammer, lei comunque prima parlava di un caso italiano, parlava di parallelismi con il passato. Secondo lei, che ben conosce anche, come dire, il processo di elaborazione che è avvenuto in Germania dopo il periodo nazista, l'Italia in questo senso non ha ancora, come dire, fatto completamente il suo percorso?
No, imposterei diversamente la questione, perché la Germania è stata imposta di fare i conti col passato. La Germania non l'ha voluto dopo il 45, era il processo di Norimberga che ha costretto ai tedeschi di affrontare il passato. Non c'è stata una Norimberga italiana, nel senso che i principali responsabili per la guerra del fascismo non sono stati processati davanti al Tribunale internazionale, e questo ha condizionato anche il modo di fare i conti col passato nella Repubblica italiana. Però negli ultimi due decenni, nell'ultimo quarto di secolo, è avvenuto quello che è stato detto, una banalizzazione anche del passato, cioè quello che Emilio Gentile ha definito una defascistizzazione retroattiva. Praticamente quello che era l'arco costituzionale che è stato infranto con la cosiddetta Seconda Repubblica, era avvenuta uno sdoganamento dei movimenti fascisti. La differenza, credo, che tra l'Italia e Germania è quella che in Italia si esprimono più liberamente nel dibattito politico e possono arrivare anche avere una rappresentanza politica, come nel caso di Forza Nuova nel Parlamento europeo, delle frange praticamente estremiste e negazioniste, quindi c'è una negazione anche di elementi incontrovertibili del passato, cioè la negazione della Shoah, eccetera. Questi sono elementi che sono collegati ad una sorta di abbellimento del passato, cioè c'è una delegittimazione dell'avversario in corso nella campagna elettorale, però c'è nello stesso momento un riferimento fisso, ferreo, e questo è la Repubblica Sociale. E questa battaglia che è stata combattuta negli ultimi, cioè soprattutto negli anni 90, quale passato doveva essere ricordato, e quindi questa battaglia tra fascismo e antifascismo, una battaglia culturale soprattutto, ha avuto degli effetti, secondo me, molto importanti sulla società italiana, e in qualche modo banalizzando una parte del passato. E questo non è avvenuto in Germania, dove dopo il crollo del muro la Repubblica di Berlino ha invece accettato che i crimini del passato dovevano essere ricordati, fatti dei memoriali, ma anche dei centri di documentazione.
Secondo lei, quindi, secondo lei non ci sono dei parallelismi, anche pensando alla realtà di Alternative für Deutschland, che in qualche maniera comunque ha cavalcato temi su questo crinale un po' delicato?
Allora, qui c'è ci sono vari movimenti che confluiscono. Naturalmente anche in Germania c'è una frange estrema di neonazisti, che ci sono sempre stati, un piccolissimo gruppo, che ha commesso anche dei crimini contro stranieri, eccetera. Nella nascita dell'alleanza dell'Alternative für Deutschland c'è un movimento di protesta che parte da persone che avevano votato prima i partiti conservatori. La funzione che una volta avevano i liberali di la protesta economica, soprattutto la protesta contro la politica nella crisi finanziaria, e questo movimento è molto oscillante, pesca adesso in vari altri bacini, e quindi vediamo una forza che, e forse questa è una somiglianza anche al caso italiano, che si compongono dei gruppi e poi si sgretolano, si ricompongono in nuovi. Non è ancora ben definibile, a mio avviso. È un movimento sicuramente di forte protesta contro, e qui ci sono delle assomiglianze al caso italiano, contro l'immigrazione, ma soprattutto contro la politica europea nella crisi finanziaria, e una sorta di ritorno al nazionalismo, al sovranismo, al primato della propria nazione.
E questa è una tendenza che si può riscontrare non solo in Italia, in Germania, ma anche in altri paesi. Pietro Castelli Gattinara, si diceva degli anni 70, anni di piombo, si facevano tutte le debite differenze con quei tempi. Oggi l'impressione comunque è che con l'esistenza anche dei social media, con questa ci sia una ricerca particolarmente accentuata di grande visibilità, ma non solo sulla rete, ma anche proprio nelle piazze. In questo senso forse c'è una differenza rispetto agli anni 70, dove i fenomeni di estremismo forse erano più rivolti quasi a se stessi internamente, no?
Io penso che le differenze rispetto agli anni 70 siano veramente molteplici da tantissimi punti di vista. Mi piacerebbe innanzitutto iniziare dicendo che nel 1960, quando l'MSI organizzò il suo congresso a Genova, a chiamare una grande manifestazione unitaria antifascista, fu Sandro Pertini che parlò dell'impossibilità che una città medaglia d'oro della resistenza ospitasse una formazione come l'MSI. E quindi, proprio per ritornare sul concetto dell'unitarietà dell'antifascismo. Mi piace anche sottolineare che per quanto io sia d'accordo con l'idea che ci sia una forma di escalation di violenza, a cui a violenza risponde violenza da parte dei campi contrapposti, penso che sia un grave errore parlare invece di simmetria che possa esistere tra una forza come Potere al Popolo e Forza Nuova. E ancora una volta devo sottolineare, Forza Nuova è un gruppo apertamente fascista, è un gruppo che ha inneggiato all'azione di Traini, è un gruppo che ha sostenuto di voler pagare le spese legali di una persona che ha sparato su degli immigrati per un'idea assolutamente folle di punizione collettiva per dei gesti, per degli eventi di cronaca. E io penso che da questo punto di vista l'estrema destra debba essere sempre considerata come una cosa a sé stante, soprattutto nella sua dimensione fascista. Rispetto agli anni 70, se vogliamo ancora fare un paragone, il caso italiano è veramente particolare, perché le elezioni alle quali noi ci stiamo avvicinando sono delle elezioni che sono completamente dominate da un solo tema, che è quello della sicurezza e dell'immigrazione, e questo anche da prima di Macerata, io direi. È come se tutti i partiti politici si fossero convinti che si possono perdere o guadagnare voti solo su questo tema, che per quanto sia un tema importante non è il solo tema su cui si possa instaurare una campagna elettorale. E anche da questo punto di vista io penso che ci siano diverse specificità italiane, e non c'è un altro paese in cui la competizione elettorale si gioca così tanto a destra. C'è una competizione, ci sono almeno tre livelli di competizione. C'è una prima competizione tra gli attori dell'estrema destra, che potremmo dire protestataria, quindi Casa Pound, che in questi mesi ha cercato di darsi un profilo più istituzionale come attore in campagna elettorale, e Forza Nuova, che invece ha ripreso delle logiche, delle pratiche più conflittuali e protestatarie, come le irruzioni in a show televisivi, cosa che Casa Pound faceva 10 anni fa, per cui è assolutamente un gioco delle parti in questo momento. Poi c'è la competizione all'interno della coalizione di centrodestra, dove tra Forza Italia, la Lega Nord e Fratelli d'Italia sembra esserci una competizione a chi è più restrittivo nei confronti dell'immigrazione, chi ne vuole rimandare indietro 600.000, chi vuole chiudere il Museo Egizio e via discorrendo. E infine c'è la competizione con gli altri partiti, dove il Movimento 5 Stelle strizza l'occhio ai rimpatri di massa e il Partito Democratico con Minniti cerca di mandare avanti la propria immagine più dura e più rigorista nei confronti del fenomeno migratorio. Sì.
Gli spunti che lei ha messo sul piatto sono davvero tanti. Su un paio volevo far reagire Marcello Sorge, ad esempio sulla questione del tema centrale della migrazione, dunque della sicurezza. È un caso italiano, ma non solo italiano, perché è un tema che spesso molte forze politiche europee in generale cercano di portare avanti per attirare maggiori simpatie. È un impoverimento comunque di questa corsa elettorale, pensando che in realtà l'Italia potrebbe anche riflettere su altre problematiche, tipo lo stato dell'economia, lo stato degli stipendi, non lo so, il precariato, eccetera, eccetera.
Ma intanto vorrei dire che io non considero uguali Potere al Popolo e Forza Nuova, li considero simmetriche da un punto di vista elettorale. Entrambe sono collocate all'estremità di destra e all'estremità di sinistra, contro le coalizioni di centrodestra e centrosinistra che si contendono la vittoria in questa campagna elettorale con il Movimento 5 Stelle. Quindi da un punto di vista elettorale sono simmetriche, da un punto di vista ideologico e di comportamenti ovviamente no, se non l'avevo spiegato bene, insomma, ci tenevo a chiarirlo. Poi che l'immigrazione sia un fenomeno, che l'immigrazione sia un fenomeno, come dire, prettamente italiano, su cui le forze politiche italiane speculano, io non sono d'accordo. Ma le elezioni in Francia, che hanno portato la Le Pen a competere da vicino con il presidente eletto Macron, si sono giocate tutte sull'immigrazione e si sono giocate tutte sull'idea, diciamo, di combattere l'immigrazione, anche legittimando prese di posizione razzistiche che non dovrebbero avere cittadinanza, diciamo, nel dibattito politico democratico. La Brexit, io vi parlo da Londra, la Brexit è stata votata e approvata solo in nome della paura di un'immigrazione, di un'invasione di immigrati, che per la verità qui in Inghilterra un po' non c'era, un po' era gradatamente avvenuto. L'Inghilterra è un paese multiraziale da moltissimi anni. In Germania la crescita di AfD è stata la diretta conseguenza della politica di accoglienza e di integrazione fatta dalla Merkel. Non dimentichiamo che nell'estate di 2 anni fa la Merkel accolse 1 milione di immigrati siriani in fuga dalla guerra, e quindi profughi più che immigrati, e come tali, diciamo, avevano pieno diritto di chiedere asilo. E la reazione a questo è stata la crescita di AfD. L'immigrazione è il tema di questi anni.
Cioè, è il tema di questi anni, certo, ma non è il solo tema. Questa domanda in realtà la potrei fare anche parlando in un contesto francese o tedesco. È il tema principale, ma non si rischia di concentrarsi troppo su questo tema? Così anche in Italia, quindi.
Ma sicuramente si rischia, ma se il tema da un punto di vista elettorale è redditizio, non si può chiedere alle forze politiche di non occuparsene. Cioè, dopo 20 anni in cui abbiamo parlato della globalizzazione come soluzione dei problemi del mondo, adesso siamo la conseguenza, diciamo, di una liberalizzazione delle frontiere e di un fallimento della globalizzazione, perché, diciamo, tutto quello che è stato fatto nei paesi sottosviluppati non ha portato a un miglioramento delle condizioni di vita in loco. La conseguenza sono queste migrazioni di massa, per le quali non c'è nessun tipo di soluzione, tranne quella di convincere con un'operazione culturale che ovviamente nessun partito voglia di fare, di convincere la gente che una parte di queste persone possono essere integrate. In Italia lo sono, in Italia è un fenomeno che c'è a proposito del fatto degli anni 70, perché io penso che non c'entrano niente gli anni 70, perché negli anni 70 la migrazione non c'era. Negli anni 70 c'erano ancora i partiti, negli anni 70 c'erano ancora le ideologie. Oggi, diciamo, le posizioni dei partiti sono spesso abbastanza simili e soprattutto è comune ai partiti di oggi l'idea di non voler capire che governare è fare quello che si deve, non quello che si vuole. Promettono delle cose che non hanno senso, sanno benissimo che le cose che promettono sono irrealizzabili, lo fanno per guadagnare voti e quando vanno al governo non sono in grado di mantenere.
Certo, una vecchia malattia che non riguarda solo l'Italia, quella delle promesse in campagna elettorale. Lutz Klinkhammer, sulla questione immigrazione, su questo concentrarsi italiano, ma non solo italiano, come sottolineava Marcello Sorge, rischia di impoverire un po' tutto il discorso politico, pensando che esistono altri problemi, comunque forse anche più impellenti da risolvere.
Sono completamente d'accordo con quelle osservazioni di Marcello Sorge. Anch'io credo che buona parte delle elezioni in Europa e nei vari paesi erano determinati da questa questione, che naturalmente è stata sproporzionata, cioè è un gioco con le paure della popolazione, una guerra tra poveri in qualche modo. Se c'è una crisi sociale non è non sono gli immigrati a mettere a rischio le società europee benestanti. Il numero degli immigrati in Europa è ridicolo rispetto all'accoglienza fatta da paesi come il Libano e la Giordania, no? Quindi è piuttosto il fallimento di una politica internazionale nel Mediterraneo negli ultimi 20, dopo la caduta del muro in qualche modo. Viviamo ancora gli effetti della crisi finanziaria del 2008 e questo ha delle ripercussioni anche sul dibattito politico. È ovvio che la politica non può non occuparsene, però dovrebbe almeno affrontare anche gli altri temi, sì, che sono forse più importanti. Quindi vedo una strumentalizzazione, quello che vedo, la differenza tra gli anni 70 ad oggi, sia il tasso di la violenza mortale, diciamo, che era diversa, ma soprattutto c'era, per quanto riguarda l'Italia, un arco costituzionale. C'era l'idea di una società politica compatta che è stata infranta dallo sdoganamento del fascismo, prima fatto da Bettino Craxi e poi da Silvio Berlusconi, e da lì le coordinate italiane della politica interna si sono cambiate. Sì. Però di fondo, quindi il MSI aveva sempre il 5% durante i primi decenni della Repubblica e poi durante le elezioni a Roma nel 94 il bel sindaco ha vinto per pochi punti Rutelli contro Fini nel 94.
Volevo sentire, mi permetta, volevo sentire in chiusura, ma chiedo davvero di essere breve, Pietro Castelli Gatinara. Eravamo partiti appunto dai movimenti di estrema destra, Casa Pound, Forza Nuova hanno comunque dei candidati. Casa Pound dice, forse sparandola anche un po' grossa, supereremo il 3%, quindi la quota di sbarramento. Secondo lei è ipotizzabile?
Io non credo. Dopodiché queste elezioni sono molto difficili da prevedere, i risultati di queste elezioni. Io non credo, e ripeto, non credo, perché penso che la competizione a destra su quei temi sia estremamente forte. Quindi non credo che né Casa Pound né Forza Nuova riusciranno a passare la soglia di sbarramento. Però concludo dicendo che il problema è all'origine, il problema è, io non c'ero negli anni 70, sono nato negli anni 80, li ho solo studiati nei libri, però mi sembra assurdo che anche a 40 anni di distanza ci sia ancora la possibilità per organizzazioni di questo tipo di partecipare legittimamente alle elezioni. Questa penso che sia una riflessione che vada fatta negli anni a venire, magari quando non saremo tutti concentrati su guadagnare qualche voto, certo, speculando su alcuni temi.
E quando avremo anche più tempo noi purtroppo il tempo appunto si è concluso. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, noi torniamo domani 8:20, Rete 1, grazie.